occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your attitude. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
Allora, eccoci, ci siamo, mi sono appena ricomposto dopo uno scatto da centometrista, che potrebbe essere un gioiello del centro, una pietra preziosa, vabbè, non divaghiamo, lasciatemi dire che sono le 7:52 del mamma, non ce la posso fare, le 7:52 minuti del mattino, quasi 53, e questo è il demone del tardi, andiamo a cominciare, e oggi... parentesi, devo cominciare salutando subito la piccola Nora, che spero sia all'ascolto e che ho conosciuto l'altro giorno davanti alla scuola di mio figlio, che è arrivata per mano alla nonna e mi ha detto: ciao signore, noi a casa ti ascoltiamo tutte le mattine, volevo salutarti, ma ciao a te Nora, scusa se non ti ho salutato ieri come ti avevo promesso, ma te l'avevo detto che sono un po' rimbambito e mi dimentico di tutto, oggi però mi sono ricordato e quindi ciao, però adesso finisci la colazione, preparati e corri a scuola, se no arrivi tardi e poi finisce che la maestra dà la colpa a me, che poi già io sono arrivato in ritardo stamattina e nemmeno ho avuto il tempo di elaborare fino in fondo l'inquietante complotto sanremese orchestrato, pensate, dalla sinistra e dal PD insieme a Mattarella. Meno male che ci sono i giornali della destra a rivelare a voi, a noi e al mondo l'indicibile Libero. Il PD ha trovato i segretari, la sinistra prova a usare Sanremo contro la destra, è l'ultima spiaggia, con tanto di editoriale di Sallusti, se i Dem ripartono da nani e ballerine. Sallusti, che ricordiamo per molti anni direttore del giornale della famiglia Berlusconi, Berlusconi, e all'epoca tuonava contro Berlusconi che ripartiva dagli statisti. Ma non solo il PD prova a usare Sanremo contro la destra, andiamo sulle colonne della verità: Re Sergio si è preso il festival per comandare l'opposizione, la mossa politica del Quirinale dietro la manfrina della pedagogia costituzionale. Il messaggio chiaro: Mattarella occupa il vuoto di un PD in disarmo, domina la TV pubblica a dispetto del CDA e blinda la carta contro il presidenzialismo di Meloni. Pensate, e ancora partigiani da Canzonetta, giù le mani da Sanremo. Siamo sulle pagine, anzi sulla prima pagina del giornale, questo è il titolo: la sinistra usa l'innocuo monologo di Benigni sulle libertà per gridare al regime meloniano, così a 3 giorni dal voto politicizza un festival di tutti, scrive Minzolini, mangiafuoco della RAI e del festival. Questo dunque sinteticamente nei titoli dei giornali della destra: il grande complotto orchestrato dalla sinistra, dal PD e dal capo dello Stato. Avete visto sta sinistra? Avete visto sto PD? Parevano morti e invece erano solo cellule dormienti dell'ennesimo attacco al cuore delle istituzioni. Pazzesco il PD. Non solo si è saldato con gli anarchici in un diabolico piano insurrezionale, ma addirittura elaborato una triangolazione di fuoco che mette insieme Franceschini, Cospito e Amadeus, Sanremo, il Nazareno e l'anarchia. Ma tutto questo è meraviglioso. La Serracchiani che arma le mani degli anarchici e fa tirare le molotov ai cugini di campagna, e il tutto con la copertura politica di Mattarella, che ieri sera finalmente era a casa con il progetto altrettanto avversivo di andare a letto dopo Carosello, progetto peraltro messo nel cassetto quando si è accorto che era la seratona di Morandi, Ranieri e Albano, che per Mattarella sono un po' quello che era Italia e Inghilterra per Fantozzi. Tra l'altro, fatemelo dire, è proprio un po' da bastardi veri non aver invitato Mattarella all'Ariston ieri sera quando si cantava In ginocchio da te e nel sole, averlo invitato invece la sera prima a sucarsi Ariete e i Collazio. Questo sì che è uno sgarbo istituzionale. Comunque grande, grandissimo momento quello del trio, il momento in cui nelle RSA è scattato il rave party, un precipizio così profondo nel secolo scorso che durante l'esibizione la RAI ha annunciato che il canone poteva essere pagato di nuovo con le vecchie lire. Tra le hit che hanno intonato, Uno su mille, Ce la fa, naturalmente dedicata al manipolo di eroi che tira fino alla fine della serata davanti alla TV, e poi un Albano naturalmente in grande spolvero che ha fatto appassire l'intera floricoltura di Ponente con gli acuti, altro che Blanco. E meno male che il Covid è in remissione, perché il droplet di Albano rischiava di sterminare tutto quanto l'Ariston. Una serata peraltro cominciata proprio con Gianni Morandi, ancora lui che per la seconda serata di fila aveva la scopa in mano per spazzare il palco e dire che in giro c'è gente che preferisce prendere il reddito di cittadinanza. Ma che vergogna! E poi vabbè, ci sono state le canzoni, quelle nuove, i monologhi e gli omaggi, con la consueta alternanza di Paola e Chiara e Carceri, Neke Renga e l'Iran, che a sentire Neke che Renga ti veniva il dubbio che li avesse mandati lì proprio l'Iran per far proibire il canto anche da noi. E a proposito di Iran, la punizione corporale è quella che ha sostanzialmente chiesto la capogruppo di Fratelli d'Italia Licia Ronzulli per Blanco. E attenzione, perché di Blanco scrive oggi Paolo Crepè, niente un po' di meno che Paolo Crepè, sulla prima della Stampa: perché la furia di Blanco può seminare grandine, toni biblici a proposito di Blanco. Mentre Salvini, che ha il dito sempre pronto sul grilletto della minchiata, ha sbottato sull'inopportunità di celebrare la Costituzione al festival per poi dedicarsi a una polemica preventiva sulla Enogu. Non sia mai che qualcuno pensi che in Italia ci siano ancora dei razzisti. Ma comunque, canzoni, monologhi, politica, polemiche, pubblicità, perché Sanremo, se non l'avete capito, funziona proprio come un social network, è un gigantesco social network in versione televisiva, dove tutto sta con tutto, scivolando via tra lo scazzo del giorno prima e lo scazzo del giorno dopo, facendo convivere il cordoglio e la cazzata, il meme e la rissa, Burdiger e l'Iran, la sedia elettrica e poltrone e sofà, Mattarella e Amadeus, la Ferragni A e la Ferragni B. Poi si spegneranno le luci e tutto si sarà dissolto fino alla prossima edizione. Ah già, a proposito di luci, occhio che per illuminare la scenografia dell'Ariston mi sa che ci siamo giocati gli stoccaggi dei prossimi 5 anni. Sentiamo Tabarelli per vedere se è così, ma intanto diamo subito la linea ai titoli delle 8 perché sono già in ritardo e poi torniamo a leggere i giornali come sempre.
Uno sciacallo e un avvoltoio in egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: ciao Fedez, che cosa ti preparo? È il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l'ha mai detto in faccia, che non è un fake e non fai video con la scaccia. Caccia, vieniti a prendere il perdono dalle mie braccia. Scendo da un catamarano con la carta in mano, sono Napoleone con la sindrome del nano. Decido io quando venire, bro, me lo preparo come Matteo, Messina, denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, Frive Nipple come vittoria dei Maneskin. Frate, non sei primo in niente se sei primo in Fimi, che nella vita tutto ha un prezzo, pure gli streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l'aborto è un diritto, sì ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. A volte anch'io sparo cazzate ai 420, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Kodakons, guarda come mi diverto. Vabbè, strammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele, ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto e ricordo di Gianluca che porto su questo palco.
Ecco, non è che l'ho fatta finire io in modo brusco e che finiva proprio così l'estratto, che poi è rimbalzato naturalmente sui social network, dell'esibizione di Fedez ieri sera al largo di Sanremo sulla classica nave su cui l'anno scorso c'era Orietta Berti. Insomma, stavamo dicendo in chiusura di seconda parte di come Sanremo sia diventato un gigantesco social network dove tutto sta con tutto, dove si scivola tra lo scazzo del giorno prima e lo scazzo del giorno dopo e dove convivono il cordoglio, la cazzata, il meme, la rissa, Burdiger e l'Iran, la sedia elettrica e poltrone sofà, Mattarella e Amadeus, la Ferragni A, la Ferragni B, e dove naturalmente finiscono per convivere anche il l'alto e il basso, l'alto dell'attico di City Life di Fedez e il basso delle strade di Rozzano che ieri sera Fedez è tornato a ripercorrere in combutta con Salmo, con questo pezzo in cui tra le altre cose mostrava la foto del sottosegretario in divisa da nazista, citava la ministra Roccella per le sue dichiarazioni sull'aborto, perculava il Kodakons, cose così che saranno poi, come dire, le aperture, vedrete, dei giornali di domani, perché oggi i giornali si occupano del Sanremo di 2 giorni fa, riportando le polemiche del giorno dopo che si rifacevano al giorno prima. Insomma, i giornali cartacei invecchiano di 2 giorni, mentre fanno un pochino meno fatica a inseguire le altre notizie e Sanremo ci può porta paradossalmente dalle parti dell'escalation bellica, perché Zelensky incrocia Sanremo e addirittura è facile mettere nel titolo entrambi gli argomenti, così come fa questa mattina il Foglio, che dice: viva il festival europeo di Zelensky, che come sapete ha toccato diverse piazze europee ieri. Ma intanto ci arriviamo attraverso le polemiche già citate. Il titolo del Corriere: Salvini Amadeus è un festival ad alta tensione, stesse polemiche che troviamo anche sulla prima della Stampa. Salvini, la Costituzione non si tutela all'altro, pari, insomma il Quirinale difende il monologo di Benigni, polemiche che poi prendono anche la forma degli editoriali. Per esempio Stefano Feltri non è uno dei sostenitori sul il direttore di Domani del monologo di Benigni sulla Costituzione e fa un editoriale intitolato la melassa retorica sulla Costituzione fa solo danni, e poi argomenta. Non entriamo nel dettaglio degli editoriali su Sanremo, vi segnalo solamente che anche il Manifesto oggi con la sua direttrice Norma Rangeri si dedica a quelle innocenti canzonette dell'Ariston, ma piuttosto Sanremo ci porta appunto dalle parti del viaggio europeo di Zelensky, vertice senza l'Italia, titola La Repubblica, incontro a Parigi con Macron e Scholz, missione del presidente ucraino che vola a Londra, poi cena all'Eliseo con gli alleati per chiedere l'invio di jet. E allora andiamo a seguire queste piste, scrivono da Parigi e da Berlino insieme le corrispondenti per Repubblica Anais Ginori e Tonia Mastrobuoni. Vladimir Zelensky arriva in Europa occidentale, va a ringraziare l'alleato britannico che più di tutti ha dato sostegno militare all'Ucraina, e poi a sorpresa fa tappa a Parigi per un incontro congiunto con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, il presidente ucraino che dall'inizio della guerra era andato solo negli Stati Uniti, vuole rimotivare il fronte europeo in un momento in cui la Russia sta tornando all'offensiva. Zelensky sarà oggi a Bruxelles in occasione del Consiglio UE, un appuntamento in parte atteso, mentre la vigilia a Parigi è un fuori programma in formato franco-tedesco, escludendo gli altri partner a cominciare dall'Italia. L'appuntamento all'Eliseo è stato deciso in poche ore, con l'agenda di Macron e Scholz sconvolta per organizzare la cena di lavoro a tre. L'idea di coinvolgere il cancelliere tedesco è una conseguenza diretta del vertice bilaterale tra Francia e Germania del 22 gennaio, quando i due leader hanno deciso di rilanciare il motore franco-tedesco dopo mesi di tensioni e incomprensioni. A Parigi, come a Londra, Zelensky viene a chiedere l'invio di aerei da combattimento. Macron non ha chiuso all'ipotesi e, secondo il ministro della difesa Sébastien Lecornu, il tema è sul tavolo. Ieri mattina l'Eliseo aveva ricordato la sua dottrina sulle forniture di armi a Kiev, ovvero che devono essere coordinate con gli alleati occidentali, corrispondere alle esigenze dell'esercito ucraino ma non alimentare un'escalation. La Francia ha già inviato cannoni César 18, consegnati altri 12 in arrivo, lanciarazzi, blindati VAB, camion, mortai e tanti volontari mercenari. La presenza di mezzi francesi al fronte è molto visibile. Scegliendo Parigi, Zelensky vuole celebrare un cambio di passo di Macron. Il presidente ucraino non aveva apprezzato le dichiarazioni del leader francese a proposito della necessità di non umiliare la Russia. Macron ha poi promesso di accompagnare Kiev fino alla vittoria. Credo che sia cambiato, dice Zelensky alle Figaro. Dopotutto è stato lui ad aprire la porta alla consegna dei carri armati, ha proseguito alludendo alla consegna di tank leggeri decisa da Macron a gennaio. Secondo il leader ucraino, oggi la fiducia è reale con Parigi e Berlino, ammettendo che la procrastinazione tedesca sulle conseguenze di armi lo ha a lungo irritato. L'ultima volta che Scholz e Macron avevano incontrato Zelensky nel giugno scorso c'era anche l'Italia e Mario Draghi era stato il traino nel sostegno all'Ucraina. A 8 mesi di distanza quel ruolo di punta dell'Italia sembra evaporato. A Parigi ieri Meloni non c'era, Scholz intanto è tornato a frenare su una corsia preferenziale per l'Ucraina nell'Unione, ora che Zelensky è atteso per la prima volta nella capitale della UE. Chi fa da traino adesso sono i paesi che si sono consolidati come sostenitori ultra delle ragioni di Zelensky anche sul fronte militare, cioè Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania. La Germania è in una fase di cauto disgelo con Kiev dopo settimane di isolamento. Scholz ha concesso la fornitura dei blindati da combattimento Leopard e il ministro della difesa Pistorius ha confermato martedì durante una visita a sorpresa a Kiev che almeno 100 Leopard 1 arriveranno in Ucraina. Ieri un portavoce del governo ha precisato che altri 72 2 Leopard 2 si aggiungeranno a quelli di tipo più vecchio. La prossima settimana la Panzer Coalition, l'alleanza dei paesi che fornirà i Leopard, si riunirà in un vertice. Scholz continua a fare attenzione a non superare la linea rossa, che potrebbe provocare un'escalation con la Russia, un ruolo da costante freno che potrebbe aver indotto Zelensky a non fare tappa a Berlino nel suo mini tour europeo, e non è detto che a Scholz dispiaccia. Insomma, tutti attenti a non superare la linea rossa, ma intanto attraverso le forniture sempre più massicce di armamenti a quella linea rossa ci si avvicina sempre di più, anche perché la Gran Bretagna avrebbe concesso a Kiev un'apertura sull'invio degli aerei da guerra. Siamo sempre sulle colonne di Repubblica, in questo caso ne scrive Antonello Guerrera da Londra, che racconta degli scroscianti applausi di ogni colore politico nel glorioso e affollato atrio più antico del Parlamento di Westminster. Allo stesso tempo veicolano una pesante richiesta di Zelensky, che difatti consegna un casco da pilota militare allo speaker della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle. Dopo i tank, una dozzina di Challenger 2 da Londra, ora il leader ucraino è arrivato ieri nella capitale britannica per la prima visita nel Regno Unito dall'inizio della guerra, chiede esplicitamente i caccia. Il primo ministro Rishi Sunak, a differenza dei più riluttanti alleati occidentali, apre, è un'opzione sul tavolo, ha detto. Downing Street precisa che sarebbe un'opzione a lungo termine, visto che gli inglesi ci hanno messo 5 anni a imparare a far volare un tifoon, ma il ministro della difesa britannico Ben Wallace è già stato istruito a individuare i jet adatti, F-16 o gli stessi tifoon. E soprattutto ieri lo stesso Sunak ha annunciato che i britannici stanno già istruendo i soldati ucraini in Inghilterra, 10.000 lo scorso anno, 20.000 quest'anno, a pilotare caccia standard forniti alla NATO per proteggere i cieli ucraini. Date subito i jet a Kiev, ha rilanciato uno spettinato Boris Johnson, che da mesi sta soverchiando il successore Sunak con il suo attivismo per l'Ucraina, che ieri è stato pubblicamente lodato per questo da Zelensky. Grazie Gran Bretagna, ripete il leader ucraino nella sua bellica tuta khaki. Tra i ricorrenti riferimenti a Churchill, Sunak e Zelensky si sono abbracciati, scambiati regali come una munizione sparata in onore della defunta Queen. E poi l'incontro a Buckingham Palace del leader ucraino con Carlo III, re d'Inghilterra, un re pilota nella RAF degli anni 70, come sono re i piloti militari ucraini. Tutto questo naturalmente virgolettato e preso dalle dichiarazioni ufficiali. Naturalmente dietro all'attivismo nelle relazioni con l'Europa ci sta la tensione sempre crescente tra Russia e Stati Uniti, tanto che oggi La Stampa a pagina 7 scrive: Russia, Stati Uniti, scontro diretto, il Cremlino attacca, programmato la nostra disfatta, basta armi o si rischia un conflitto tra potenze nucleari. Scrive Giuseppe Agliasto: le tensioni tra Russia e Stati Uniti salgono ancora di un gradino in una continua escalation. Mosca ieri ha puntato il dito contro Washington, accusandola di aver dato inizio a una guerra ibrida a tutto campo contro la Russia, e soprattutto ha dichiarato che questa porta con sé il reale pericolo di uno scontro militare diretto tra potenze nucleari. L'affondo del Ministero degli Esteri russo è contenuto in un comunicato in cui Mosca respinge le accuse americane di non rispettare l'unico trattato bilaterale contro la proliferazione delle armi nucleari rimasto in piedi, cioè il New START, e accusa a sua volta Washington di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia in Ucraina. Nel mirino di Mosca ci sono ancora una volta le forniture militari americane e occidentali all'Ucraina invasa, che prevedono ora l'invio di armi più sofisticate. I rapporti tra Mosca e Washington erano tesi da tempo, ma con la guerra in Ucraina si sono ulteriormente deteriorati. Il braccio di ferro tra il Cremlino e la Casa Bianca sembra aver congelato i colloqui sul trattato entrato in vigore nel 2011 e poi esteso per altri 5 anni nel 2021. Un incontro tra Russia e americani era atteso a fine novembre al Cairo, ma è stato poi rinviato a data da destinarsi. L'ennesima prova delle tensioni è il provvedimento con cui ieri la Russia ha deciso di vietare l'ingresso nel paese a 77 cittadini americani, tra cui ben 33 governatori e poi si parla delle polemiche scatenate dall'intervento di Roger Waters dei Pink Floyd al Palazzo di Vetro, invitato dal Cremlino a parlare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'ex voce dei Pink Floyd ha detto di condannare nel modo più duro possibile l'invasione dell'Ucraina, definendola illegale, e ha invocato un cessate il fuoco come primo passo verso la pace, ma nel suo discorso contro la guerra ha anche dichiarato che l'aggressione delle forze russe non è stata non provocata, parole che hanno scatenato l'ira di Kiev. Waters si è schierato contro l'invio di armi all'Ucraina, ma ha anche rilasciato dichiarazioni che sono state molto criticate in un'intervista al giornale tedesco Berliner Zeitung, ripresa dal Guardian. Per esempio, pur chiamando Putin un bandito, ha affermato che il leader del regime russo governa con attenzione, prendendo decisioni sulla base di un consenso nel governo della Federazione Russa, mentre a settembre, secondo avrebbe accusato Zelensky di permettere estremo nazionalismo, bordeggiando con le accuse di nazismo che arrivano dalla Russia. Insomma, Sanremo ci porta alla guerra, la guerra attraverso i Pink Floyd ci riporta alla musica, ma intanto si diceva che la Meloni non ha partecipato al vertice in cui c'erano Scholz e Macron, perché era molto impegnata con il tema dei balneari. La questione dei balneari torna oggi sui giornali, perché ieri è stata presa l'ennesima non decisione importante per una vicenda che ormai si porta dietro tanti anni e una lunga storia alle spalle. Allora, come riassumeva già qualche mese fa il Post, la riforma delle concessioni balneari, immagino lo sappiate, è attesa da anni. La Commissione europea è intervenuta più volte per chiedere all'Italia di regolare le concessioni delle spiagge, che sono un bene pubblico. Già dal 2006, con l'approvazione della direttiva Bolkestein, che fin dal nome fa pensare naturalmente ai poteri forti, se fosse chiamata direttiva Brambilla probabilmente sarebbe stata accolta meglio. Comunque, con l'approvazione della Bolkestein nel 2006, i governi italiani avrebbero dovuto garantire concorrenza in un settore immobile da decenni. Per liberalizzare le spiagge servirebbero gare internazionali con regole equilibrate, ma finora le concessioni balneari sono sempre state prorogate senza gara, a differenza di molti altri beni pubblici per cui lo Stato organizza periodicamente gare per la concessione al miglior offerente. Le spiagge sono gestite da imprenditori che spesso le hanno ottenute decenni fa. I governi italiani, che si sono succeduti negli ultimi anni, non hanno mai applicato questa direttiva, sostenendo che avrebbe avuto conseguenze troppo grandi e che nel caso delle concessioni balneari avrebbe danneggiato ingiustamente molte imprese. Gli stabilimenti balneari hanno quindi continuato a pagare canoni di affitto molto ridotti. Secondo gli ultimi dati disponibili della Corte dei Conti, nel 2020 lo Stato ha incassato 92 milioni e 566 mila euro per 12.166 concessioni ad uso turistico. Questo a fronte di un giro d'affari difficile da stimare con precisione, ma che negli ultimi anni è stato quantificato in 15 miliardi di euro all'anno dalla società di consulenza Nomisma. 15 miliardi a fronte di 92 milioni e 566 mila euro incassati. Dal 2001 è stato inserito un canone minimo annuo a 2.500 euro, ma intanto appunto il governo si è trovato, i governi che si sono succeduti si sono trovati alle prese con una grana che nessuno ha voluto veramente risolvere. Nel 2018 il primo governo di Conte, sostenuto anche dalla Lega, approvò la proroga delle concessioni fino al 2033. Il provvedimento fu bloccato però dal Consiglio di Stato, che esortò il governo a rispettare la Bolkestein fissando la proroga al massimo fino al 31 dicembre 2023, cioè 10 anni prima, cioè alla fine di quest'anno. Inizialmente la scadenza è stata mantenuta anche dal governo Draghi, che lo scorso febbraio ha approvato un disegno di legge chiedendo al Parlamento una delega per riformare il sistema con una serie di decreti attuativi, compito che di norma spetterebbe al Parlamento. La riforma delle concessioni balneari è stata inserita nella più ampia legge sulla concorrenza, è stato uno degli ultimi provvedimenti approvati dal governo Draghi, tuttavia per applicarla servono altri passaggi e quindi si arriva ai giorni nostri, perché la questione è stata ereditata dal governo Meloni, e in particolare il primo a doverla affrontare è stato Nello Musumeci, il ministro del mare. Vi ricordate, no, che c'è anche il ministero del mare, che è quello che sta tra il ministero del dire e il ministero del fare, secondo Gasparri. E Musumeci ha inizialmente detto, beh, formalmente la delega non mi è neanche arrivata, ma lì si è aperto il grande dibattito, che è stato anticipato, ve lo raccontavamo l'altro giorno, dal comunicato dell'Asso Balneari del 24 gennaio, quello che parlava delle, dei gestori degli 30.000 stabilimenti balneari come quelli che hanno costruito nei decenni la storia, la cultura, l'economia delle località costiere del nostro paese, si leggeva così nel loro comunicato, difendendo e valorizzando una porzione di territorio che rappresenta anche una virtuale linea di confine nazionali. E poi dicevano, nessun italiano avrebbe piacere di trovarsi sulle nostre spiagge, società tedesche, olandesi, francesi e cinesi a gestire ciò che è italiano, e oggi che si definisce questa linea non dobbiamo arretrare nemmeno di un millimetro. E così il governo Meloni, che ha i balneari nell'arco delle sue constituency, non è arretrato nemmeno di un millimetro, e che cosa ha fatto? Ha prorogato nuovamente, gettando la palla in tribuna. E quindi che ne è del decreto concorrenza e della decisione richiesta da Bruxelles e dal Consiglio di Stato? Nulla, ennesimo rinvio di 5 mesi e stop ai bandi di gara. Il governo verso lo sconto con la Commissione UE, la vittoria dei balneari, e quanto si legge oggi sui giornali, ed è la vittoria anche di chi, come i gestori attuali guidati dalla Santanchè, vuole difendere le nostre spiagge da le multinazionali che vogliono portarci via i nostri spaghetti alle vongole, e soprattutto impediscono che ci siano le spiagge libere dove ci stanno i bonghisti e i drogati. Ma visto che abbiamo solamente 6 minuti, naturalmente oggi si torna tornano molte cronache dei soccorsi in Turchia e in Siria dopo il terremoto, ma vi volevo innanzitutto citare due cose. La prima la troviamo sulle colonne della Stampa, e un altro capitolo sensibile per quanto riguarda la sostenibilità delle famiglie di fronte all'impatto del carovita, ovvero le rette delle RSA, che stanno andando anche loro alle stelle. Ne scrive la Stampa questa mattina con Giuliano Balestreri: lista d'attesa e aumenti che oscillano da 2,5 euro a 14-15 euro al giorno, con un aggravio di spesa a carico delle famiglie che arriva fino a 5.400 euro all'anno, 450 euro al mese. La botta dell'inflazione, trainata dal caro bolletta e dopo 2 anni di emergenza Covid, travolge anche le RSA, e travolgendo le RSA arriva a toccare le famiglie. Il Sole 24 Ore invece questa mattina apre sulla promessa di rivoluzione fiscale nel 2023, promessa che arriva direttamente dalla Meloni, il presidente del Consiglio a tutto campo: questo sarà l'anno delle grandi riforme, proseguire nella riduzione del cuneo e superare il reddito di cittadinanza, mettere al sicuro il debito dagli shock e ridurre la dipendenza dall'estero. Naturalmente i balneari e le gare rinviate ancora una volta di un anno stanno sulla prima del Sole, che poi segnala invece i danni che l'intelligenza artificiale di Google ha generato a Google. Bard Google Facileca, bruciati 100 miliardi. Un errore del nuovo chatbot Bard costa circa 100 miliardi di capitalizzazione di mercato a Google. Succede anche questo nella finanza, in preda alla bolla dell'intelligenza artificiale. Ieri il gigante di Mountain View aveva in programma un evento per presentare le ultime novità, ma poche ore prima si è consumato il misfatto. In un video breve comparso su Twitter, con circa 1 milione di visualizzazioni in poche ore, Bard ha risposto in modo inesatto a una domanda. Il titolo di Alphabet, la società madre di Google, è così crollato di oltre l'8% a Wall Street, bruciando 100 miliardi. Insomma, l'intelligenza artificiale è intelligente, ma dice ancora parecchie cazzate. Cito per esempio quello che raccontava Giacomo Papi su Twitter, ovvero che un compagno di liceo della figlia, visto che lo possiamo sperimentare anche noi, ha fatto fare un tema su Verga all'intelligenza artificiale, risultato ha preso 3. Mamma mia, 3 minuti, e beh, allora 3 minuti voglio assolutamente citare lui, e lui è LeBron James, che l'altra sera ha battuto in un match atteso ormai da settimane e settimane il record di punti di ogni tempo segnati nel campionato NBA, superando un altro gigantesco mito come Kareem Abdul-Jabbar, che era naturalmente a bordo campo per festeggiarlo. Del record di LeBron scrive questa mattina tra gli altri Marco Imarisio sulle colonne del Corriere della Sera. Accadeva 21 anni fa, era il 18 febbraio del 2002, Sport Illustrated, la Bibbia dei settimanali sportivi, dedicò per la prima volta nella sua storia la copertina a un liceale, uno sconosciuto giocatore di basket, non ancora maggiorenne, che veniva da Akron, Ohio, non esattamente il cuore pulsante dell'America. Il titolo, che era The Chosen One, il prescelto, martedì notte l'ex ragazzo è diventato il primo realizzatore nella storia dell'NBA, battendo il record di 38.387 punti detenuto dal leggendario Kareem Abdul-Jabbar e dal suo gancio cielo, una di quelle pietre miliari che sembravano eterne. Lo ha fatto portandosi addosso quel soprannome impegnativo che comportava un carico di aspettative mai stato così pesante, anzi ben presto se lo tatuò sulle spalle, accettando così la sfida, disegnando il proprio destino. La storia di LeBron James potrebbe essere raccontata in mille modi, dalla mamma Gloria, che aveva solo 16 anni quando lo diede alla luce, dal padre non pervenuto, il primo canestro del figlio che fu una tanica del latte inchiodata al palo della luce, 17 traslochi tra l'84 e il 90, delitti, droga, armi, ho assistito a cose che un bambino non dovrebbe mai vedere, raccontò LeBron in un'intervista. E adesso, come dire, tutta la parabola della sua straordinaria storia cestistica raccontata nel pezzo che abbiamo semplicemente anticipato sul Corriere della Sera, dopo aver battuto quel record storico. Ancora una doppia notizia che arriva dallo sport, in questo caso non più il basket ma lo sci, perché ci sono una notizia molto bella e una notizia molto brutta. La notizia molto bella è che è arrivato un altro oro ai mondiali di sci, quello che ha vinto Marta Bassino ieri nel Super G femminile. La notizia molto triste e molto dolorosa è la contestuale scomparsa di Nadia Fanchini, che aveva vinto sempre per la squadra azzurra qualche anno fa un argento ai mondiali, e che ieri purtroppo se n'è andata per la recidiva di un tumore che l'aveva colpita già anni fa. Non ho altro tempo per citare gli altri giornali, e me ne scuso, segnalo solamente in chiusura, proprio sul filo di lana, il titolo del Messaggero, che oggi si occupa di PNRR. Pochi tecnici, mina sul PNRR, allarme di CNEL e Banca Italia, pesano calo demografico e mancanza di specializzazione, e quindi questo è un tema della mancanza, poi, come dire, di chi dovrà realizzare e applicare le progettualità contenute nel PNR, che non è un tema nuovo ma che adesso ritorna, come abbiamo visto, sulla prima pagina del Messaggero di oggi. Me ne vado perché sono già in ritardo, la linea va dall'altra parte del vetro a Diana Santini con le notizie delle 8:30, e poi come sempre Lorenzo Ghidini con voi per Prisma. Noi ci sentiamo domani insieme al professor Di Stefano. Buona giornata a tutti dalla Demone del Tardi.